Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Nel cantone Argovia emerge un nuovo caso di abusi sessuali a base di droga dello stupro. L'autore avrebbe filmato il tutto e caricato il materiale su piattaforme pornografiche. EasyJet passa di mano, è stata acquistata dal fondo americano Apollo. Ora ci si interroga sul futuro dell'integrità della compagnia. Nuova stretta sull'uso dei social da parte di minori. Stavolta arriva da una sentenza di un tribunale americano secondo il quale Facebook e Instagram non tutelano a sufficienza i ragazzi. La casa madre Meta dovrà pagare una multa da mezzo miliardo. 9 morti, compreso il responsabile, in un attacco a una scuola in Thailandia. Un adolescente ha aperto il fuoco sui ragazzi dopo aver ucciso i propri nonni, una trentina i feriti. In Francia le fake news che circolano nell'ambito della campagna elettorale diventano esse stesse materiali da campagna, con le vittime che incolpano la Russia e i loro avversari che le accusano di strumentalizzazione. E infine la federazione norvegese chiede le dimissioni del presidente FIFA Gianni Infantino. La fiducia è ormai persa, dicono a Oslo. Ne parliamo nello sport. Nel cantone Argovia dunque è venuto alla luce un nuovo caso di abusi sessuali su donne, anche minorenni, alle quali era stata somministrata la droga dello stupro. L'autore avrebbe filmato il tutto e, stando al Ministero Pubblico, caricato il materiale su piattaforme pornografiche. Emanuele Ferrari.
Il caso è venuto alla luce poiché l'uomo aveva fatto ricorso contro la decisione dell'autorità di prolungare la detenzione preventiva nei suoi confronti. Il 29enne svizzero era stato arrestato in agosto dello scorso anno. Ricorso respinto dal tribunale cantonale poiché il pericolo di inquinamento delle prove è stato ritenuto elevato. Ancora non è stato analizzato tutto il materiale raccolto e non si esclude che vengano scoperte nuove vittime. La vicenda ricorda per molti aspetti quella dell'ex politico UDC emersa nelle scorse settimane. Per entrambi vale la presunzione di innocenza. Per quanto riguarda i fatti, anche in questo caso gli abusi sessuali si sarebbero consumati mentre le vittime erano sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, almeno in un caso in stato di incoscienza, e gli atti sarebbero stati filmati. Tra il 2017 e il 2022 l'uomo avrebbe drogato e abusato della sua ex compagna, al momento dei fatti ancora minorenne. La donna, oggi 24enne, aveva scoperto quanto accaduto dopo aver trovato una telecamera ben nascosta in camera da letto. Nel 2019 l'accusato avrebbe invece abusato di una 14enne. Abusi subiti anche da una 23enne nell'agosto di 3 anni fa, e anche una quarta vittima sarebbe stata accertata. Ma la procura non esclude che la lista possa ancora allungarsi, l'inchiesta è ancora in corso. Per anni l'uomo ha inoltre caricato i filmati su piattaforme pornografiche online e ricattato almeno parte delle vittime attualmente note. E questo malgrado già nel 2021 fosse stato condannato, così riporta l'Argauer Zeitung, a 3 anni di prigione per, tra i vari, ripetuti atti sessuali con minori, pornografia e violazione della legge sugli stupefacenti.
La consigliera di Stato Vodese, Valérie Dietli, oggetto di un'indagine penale per abuso d'autorità, contrattacca. A più di 3 mesi dalla pubblicazione del rapporto Meilan, che le contesta di aver firmato un accordo riservato per porre fine a un'altra controversia, Dietli respinge le accuse e, basandosi su un rapporto di parte, afferma che il suo diritto di essere sentita non è stato rispettato. Su richiesta della consigliera di Stato, 2 docenti universitari sostengono in un rapporto che le garanzie procedurali non sarebbero state rispettate nell'ambito dell'inchiesta indipendente voluta dal governo cantonale. Pene detentive per lo più sospese e nessuna espulsione dalla Svizzera. È arrivata oggi la sentenza di un importante processo a Basilea per quel che riguarda reati di violenza. Sul banco degli imputati c'erano 14 uomini appartenenti alla comunità curda che dovevano rispondere di un'aggressione ai danni di una festa per bambini avvenuta l'aggressione sulla Marktplatz nel 2022. Paola La Torre.
11 dei 14 imputati sono stati condannati. Il Tribunale Penale di Basilea Città ha inflitto per lo più pene detentive con la condizionale comprese tra i 9 e i 23 mesi. La Procura aveva chiesto pene detentive comprese tra i 20 e i 35 mesi e l'espulsione, misura che non è stata accolta dal Tribunale. Due degli 11 uomini dovranno passare in carcere 8 rispettivamente 6 mesi su due condanne di 36 e 34 mesi. I fatti risalgono all'8 maggio 2022, quando un gruppo di circa 40 uomini ha attaccato una festa turca per bambini sulla Marktplatz di Basilea. Inizialmente ci sono state minacce e insulti, poi gli aggressori hanno scavalcato le transenne, hanno lanciato grate e bottiglie e hanno colpito i visitatori con oggetti vari, diversi feriti, tra cui anche dei bambini. Il presidente del tribunale, durante la lettura della sentenza, ha parlato di un'orgia di violenza e ha affermato che i condannati non solo hanno portato il conflitto curdo-turco a Basilea, ma lo hanno anche sfogato con violenza in piena strada. Come prove sono stati utilizzati circa 200 video e foto. Durante il processo, svoltosi a inizio giugno, gli imputati hanno in effetti dichiarato di essere fuggiti dalla Turchia per motivi politici, pur negando di aver collaborato con il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Le tre assoluzioni sono state pronunciate perché il tribunale ha ritenuto provato che i tre uomini fossero giunti sul posto solo dopo i disordini.
In Svizzera, nella maggior parte delle regioni, la siccità e le temperature elevate di queste settimane hanno influito negativamente sulla produzione di fieno e sulle rese previste di grano turco. La Confederazione ha quindi deciso di ridurre la protezione doganale per agevolare l'importazione di foraggio. Dal 15 agosto al 31 ottobre non verrà applicato alcun dazio doganale sul grano turco per consentire alle aziende agricole di allevamento di costituire riserve adeguate per l'inverno. Una multa da 567 milioni di dollari è quanto dovrà pagare Meta, la casa madre di Facebook e Instagram, dopo la decisione di un tribunale del New Mexico negli Stati Uniti che l'ha ritenuta responsabile di non aver tutelato adeguatamente gli utenti più giovani. È la sanzione più alta mai inflitta all'azienda in un caso legato alla sicurezza dei minori online. Ci racconta di più Sofia Pelosi.
L'accusa all'azienda è di non aver protetto a sufficienza i minori dai rischi che corrono utilizzando le sue piattaforme, come Instagram e Facebook. Il tribunale ha ordinato a Meta di finanziare un fondo da 567 milioni di dollari destinato alla tutela della salute mentale dei minori e a programmi di prevenzione. Non è tutto, però. Dovrà anche applicare una serie di misure. Ad esempio, dovrà nascondere il numero dei mi piace, introdurre un limite di tempo da trascorrere sui social e disattivare le notifiche in determinate fasce orarie, come durante l'orario scolastico. Si tratta di misure che seguono una tendenza sempre più diffusa, quella di limitare o addirittura vietare l'uso dei social da parte dei più giovani. A fare da apripista era stata l'Australia nel dicembre del 2025 e dopo di lei diversi altri paesi si sono mossi e si stanno muovendo in maniera simile. Sul piano europeo, la Francia è stata la prima ad annunciare questa misura, che entrerà in vigore dal 1 settembre. Il giudice che ha emesso la sentenza ha paragonato i danni provocati da Meta all'inquinamento atmosferico e ha aggiunto che le conseguenze non si limitano alle piattaforme, ma si riversano nel mondo reale. Non è la prima volta che Meta deve fare i conti con la giustizia per la tutela dei minori. La multa di 567 milioni si aggiunge a un'altra di qualche mese fa, di 375 milioni. In totale, il conto sale a 942 milioni. Da parte sua, Meta ha annunciato che presenterà ricorso. Ha specificato infatti che ha fatto molto per garantire la sicurezza degli utenti e anche degli adolescenti e che continuerà a difendersi dalle accuse che non rispecchiano i fatti. Per Meta, però, non finisce qui. La prossima settimana, in California, inizierà un nuovo processo che la vede coinvolta ed è solo uno dei tanti che l'azienda dovrà ancora affrontare.
Diverse vittime in Thailandia in una sparatoria in una scuola alla periferia di Bangkok. Tra i morti anche l'autore dell'attacco, uno studente di 14 anni, che prima di raggiungere l'istituto ha ucciso anche i propri nonni. L'episodio segue altre stragi avvenute negli ultimi anni e nel paese del sud-est asiatico riparte il dibattito sul controllo delle armi. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Prima ha ucciso i nonni nella loro casa, poi si è diretto verso la sua scuola, dove ha aperto il fuoco contro insegnanti e studenti. È la ricostruzione della polizia thailandese sulla sparatoria avvenuta stamattina in una scuola superiore alla periferia di Bangkok. L'autore dell'attacco è uno studente di 14 anni. Il bilancio provvisorio è di 8 morti, compresi insegnanti e studenti. Più di 20 persone sono rimaste ferite, una decina sarebbero in condizioni critiche. Tra le vittime c'è anche il killer che, dopo aver sparato almeno 26 colpi, si è tolto la vita. Ancora ignoto il movente dell'attacco. Un professore sopravvissuto ha raccontato alla BBC che l'attentatore non era conosciuto per essere aggressivo e andava bene a scuola. In altre testimonianze di studenti raccolte dai media locali, lo si descrive invece come appassionato di videogiochi e armi, spesso vittima di bullismo. Il teatro dell'attacco è la Debsirin, scuola prestigiosa che fa parte di una rete fondata dalla famiglia reale. Le sparatorie nelle scuole restano rare in Thailandia, ma negli ultimi anni ci sono stati alcuni gravi attacchi armati. Nel 2022 un ex poliziotto ha compiuto una strage in un asilo nido, uccidendo 38 persone, tra cui 24 bambini. Nel 2023 un 14enne ha aperto il fuoco in un centro commerciale di Bangkok, causando 3 vittime, e a febbraio di quest'anno un altro adolescente ha ucciso un insegnante in una scuola nel sud del paese. Dopo quanto accaduto oggi, l'opposizione è tornata a chiedere una revisione delle norme sul controllo delle armi. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più elevati del sud-est asiatico. Se ne stimano circa 10 milioni, una ogni 7 abitanti.
Mi hanno portato ora una notizia appena arrivata in redazione che riguarda un incidente al Locarno Film Festival, per la precisione in un evento al Monte Verità di Ascona, dove si è verificato poco fa appunto questo incidente. Dalle prime informazioni appena raccolte ha ceduto la copertura di una piscina sopra la quale erano state allestite delle sedie per gli ospiti. Si trattava di un incontro classico con autorità, istituzioni e rappresentanti dell'Ufficio Federale della Cultura, tra cui la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, che avrebbe dovuto tenere un discorso. Ci sarebbe un ferito leggero, ma sono appunto per ora le prime informazioni e ci sono ancora dettagli da confermare. Ve ne riferiremo nei prossimi appuntamenti informativi. La compagnia aerea britannica Low Cost EasyJet è stata venduta al fondo di investimento statunitense Apollo per 5 miliardi e 700 milioni di sterline, un'operazione che rischia di sconvolgere il mercato dell'aviazione. Per parlarne c'è con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, vediamo di capire un attimo le dimensioni dell'operazione e soprattutto di capire l'importanza di EasyJet. Il settore dei voli low cost in Europa rappresenta un terzo di tutti i voli, un segmento in mano sostanzialmente a 3 compagnie. La prima è di gran lunga Ryanair, con più di 3.600 voli al giorno, poi viene EasyJet, che ne fa 1.700 circa, e poi l'ungherese Wizz Air, specializzata però nei voli verso l'Europa dell'Est. Quello che rende particolarmente interessante EasyJet rispetto alle altre è il fatto che opera anche da aeroporti importanti come Milano Malpensa, Londra Gatwick, Parigi Charles de Gaulle e Ginevra. Quindi i suoi slot, ovvero i diritti di decollo e atterraggio, hanno un valore importante essendo in aeroporti già congestionati.
Marzio, l'acquisto da parte del fondo Apollo fa temere però che EasyJet venga smembrata. Esiste questa possibilità?
In effetti la possibilità che questo avvenga preoccupa gli investitori. Infatti EasyJet vale di più se viene divisa in pezzi, perché oltre ai già citati slot anche la sua flotta è tra le più moderne. Certo è che il settore aereo è tra i più complicati, ha un alto livello di sindacalizzazione, deve fare i conti con le bizze del tempo e spesso è sotto pressione per il prezzo del carburante, e come in questi momenti. EasyJet stessa tra aprile e giugno ha presentato un utile di 85 milioni di sterline, ma un anno prima era stato di 286 milioni. Quello che fa ben sperare è che il fondo Apollo è già attivo nel campo dell'aviazione, quindi si spera che voglia investire per far crescere la compagnia, e l'importanza di EasyJet viene sottolineata dal fatto che anche alcuni governi seguono da vicino la cosa, anche quello svizzero, perché EasyJet Svizzera è parte importante del gruppo. In ogni caso Apollo, essendo una società statunitense, non non potrà detenere la maggioranza del capitale, questo perché le regole del Regno Unito, che riprendono quelle europee, obbligano ad avere un partner locale, quindi Apollo stessa dovrà cercare un'altra società europea con la quale allearsi.
Nello Yemen la situazione è sempre più incandescente e negli ultimi giorni abbiamo parlato delle crescenti tensioni tra Houthi, Yemeniti e Arabia Saudita nell'ambito della guerra in Iran. Si sono però riaccesi anche i conflitti interni che in queste ore hanno raggiunto un picco pericoloso. Gli Houthi, che sono sciiti, controllano la parte nord-occidentale del paese, la capitale Sana'a, hanno ucciso una sessantina di soldati delle forze del governo internazionalmente riconosciuto, che invece è sunnita e che controlla il resto del paese. Naima Kikerio, nello Yemen è scoppiata una guerra civile nel 2014, guerra che non è mai formalmente finita, ma da tempo era un po' sopita, congelata. Cosa sta succedendo adesso? Come si è arrivati a questo punto?
I due fronti, quello interno allo Yemen e quello esterno, che è la guerra in Iran, sono strettamente legati perché durante la guerra civile gli Houthi hanno avuto il sostegno dell'Iran, mentre l'altra parte di Yemen, quella del governo, è stata aiutata da una coalizione internazionale guidata proprio dall'Arabia Saudita. Come ricordavi, la guerra civile era congelata dopo 8 anni di battaglie, centinaia di migliaia di morti, una crisi umanitaria delle più terribili. Nel 2022 è scattata una tregua. Adesso questa tregua negoziata dalle Nazioni Unite è stata infranta. I due Yemen, il nord e il sud, semplificando moltissimo, hanno ricominciato a combattersi il mese scorso perché si stanno combattendo i loro alleati, l'Iran in prima linea e l'Arabia Saudita in seconda, perché è partner strategico degli Stati Uniti, legato anche a Israele.
Quali sono adesso i possibili scenari?
Quello che vediamo finora è che né l'Iran né l'Arabia Saudita hanno fatto passi indietro, anzi gli alleati gettano benzina sul fuoco. L'Iran ha mandato agli Houthi un aereo carico di componenti di armamenti militari e oro per finanziare nuove operazioni, con il risultato che il governo ha bombardato l'aeroporto di Sana'a. È iniziato tutto così e adesso gli Houthi hanno detto di aver bombardato l'altro Yemen e i suoi soldati perché i sauditi stanno rafforzando l'esercito governativo. L'impressione quindi è che il paese si trovi in una spirale veramente brutta. Ci si augura che non si raggiunga i livelli degli anni scorsi, segnati dalla peggiore epidemia di colera del mondo e milioni di persone affamate e sfollate.
E poi ci sono, Naima, anche gli effetti a livello internazionale.
Sì, e si vedono già gli effetti, sono strategici ed economici. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan stanno discutendo proprio ora nuovi accordi di sicurezza e di difesa congiunta e dovrebbero firmare oggi. E poi ricordo che gli Houthi, oltre ad aumentare le provocazioni, possono bloccare lo stretto sul Mar Rosso o colpire anche certe navi selezionate a seconda del paese. Se il traffico marittimo non passa da Bab el Mandeb, bisogna circumnavigare l'Africa ed è almeno 10 giorni più lunga.
E questo con tutti gli effetti appunto economici che si sommano alla chiusura dello stretto di Hormuz. In Francia sempre più candidati all'Eliseo per il 2027 lamentano attacchi finalizzati a screditarli agli occhi dell'opinione pubblica, con campagne di false notizie che sarebbero orchestrate dalla Russia. Ne parliamo con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso a Parigi.
Buongiorno, l'ultimo ad alzare la voce e a dare l'allerta è stato l'ex primo ministro Gabriel Attal, che il 4 agosto è finito nel mirino di una vasta campagna di disinformazione che ha messo in circolazione informazioni infondate persino su presunti legami con il traffico di stupefacenti, il tutto con false pagine di giornali esistenti come Le Monde, Libération, Le Parisien, oppure falsi reportage con i loghi di reti esistenti come le molto seguite BFM TV e France 24, ma anche video e messaggi tutti postati sui social da account non verificati, che però per Attal sono orchestrati dalla Russia. Un sospetto confermato dal servizio di monitoraggio di un organismo di Stato. E Attal non è il primo a lamentarsene, perché nei giorni scorsi, nel mirino di altre fake news, erano finiti anche l'altro ex premier, Edouard Philippe, e il potenziale candidato della sinistra moderata, Raphael Glucksmann, vittima di false informazioni che hanno spinto la Procura di Parigi ad aprire un'inchiesta.
Ecco, quali sono le conseguenze non solo politiche, legate a questi primi casi di destabilizzazione?
I tre candidati vittime di attacchi sono notoriamente dei sostenitori dell'Ucraina nel conflitto con la Russia e così Attal ha sfruttato l'occasione per puntare il dito contro la candidata dell'estrema destra, Marine Le Pen, considerata come vicina a Vladimir Putin e al Cremlino. Le Pen finora non si è espressa, ma il suo partito accusa a sua volta Attal di strumentalizzare gli attacchi per risalire nei sondaggi. A sinistra invece c'è chi denuncia anche le mosse di Elon Musk, che si è pubblicamente schierato a metà luglio in favore di Le Pen tramite un messaggio sul social di sua proprietà X e di cui l'ecologista Marine Le Tondelier reclama la chiusura. Proprio su X però il premier in carica, Sébastien Lecornu, ha spiegato che i dispositivi di controllo instaurati da organismi di Stato funzionano, ma in cantiere c'è già una legge per lottare contro le ingerenze straniere, portando per esempio da 1 a 3 gli anni di carcere per chi diffonde fake news in periodo elettorale. Un provvedimento considerato indispensabile anche dal presidente della Repubblica uscente Emmanuel Macron in vista delle presidenziali del 2027.
E qui ci fermiamo, tra poco c'è lo sport, buona giornata.